Grazie di essere qui così numerosi per il primo appuntamento del public program dedicato alla mostra di Bruce Naumanns, Neon Corridors Rooms. Abbiamo con noi il professor Stefano Bartezzaghi, che insegna docente di semiottica della creatività alla Facoltà di Arti e Turismo dell'Università Yulm. È un semiologo, collabora con Repubblica con articoli su cultura, giochi e lingua e con un cruciverba quotidiano. Dirige per la casa editrice Bompiani la collana semiotica Campo Aperto e la collana di umorismo Amletica Leggera. Quindi il massimo, umorismo, semiotica, tutti temi che fanno assolutamente parte
E
della
Amleto
poetica
anche.
e Amleto. e che fanno assolutamente parte della poetica di Bruce Naumann. Stefano Bartezzaghi ci guiderà in una passeggiata, in una conversazione peripatetica attraverso la mostra di Bruce Naumann. Lascio la parola a Stefano Bartezzaghi che ha predisposto un itinerario segreto che neanch'io conosco e che ci porterà a scoprire degli aspetti di Bruce Naumann non solo legati alla parola scritta e parlata, ma anche a tanti altri temi.
Grazie Giovanna.
Grazie mille.
Allora, grazie a Giovanna per la presentazione, grazie a tutti voi per essere qua. Prima di cominciare effettivamente a guardare le cose che si possono guardare, poi non è soltanto questione di guardare qua dentro, volevo dirvi quattro cose a proposito dei labirinti, perché abbiamo scelto anche un po' assieme di focalizzarci su questo titolo, I labirinti di Naumann. I labirinti, tra l'altro, al plurale, perché sono diverse forme di labirinto, e appunto volevo introdurre questa nozione, perché che cos'è un labirinto? Ci sono labirinti appunto di diversi tipi. Di tipi anche molto diversi, alcuni li vedremo, ma soprattutto abbiamo, a seconda che cerchiamo di focalizzarci sulla forma o sulla funzione, possiamo dare delle definizioni diverse di labirinto. Per esempio, possiamo definirlo come uno spazio in cui perdersi, banalmente, o un sistema di bivi e quindi di scelte da compiere. Un luogo in cui è più facile entrare che uscire, ma anche, riferendoci al mito originario del labirinto, il percorso dentro a cui incontreremo un mostro, il Minotauro. Oppure uno spazio articolato in corridoi e sale. E dato che questa mostra ci sono i corridoi e sale, sono due dei termini che la definiscono, capirete perché ve ne parlo. Ma questa è la cosa numero uno. Cosa numero due, anche un museo o una mostra può essere definita come uno spazio articolato in corridoi e sale, e ci sono altre analogie possibili tra il labirinto e il museo. Vedendo una mostra spesso si perde l'orientamento. Un po' perché spesso non si vede lo spazio esterno e non ci si orizzonta più rispetto allo spazio totale, diciamo, ma anche perché per definizione la mostra, cioè, ha una densità di significati, lo spazio di una mostra, che ci fa dimenticare il resto. Ma poi si ha anche l'impressione che qualcosa possa succedere nella prossima sala. Io qualche volta provo timore, no? Magari intravedo qualcosa, qualcosa che può essere molto grande, cioè, c'è un incontro che emoziona, no? Di cui emoziona l'incipienza. Stiamo per entrare, stiamo per vedere qualcosa che comunque, come il Minotauro, è qualcosa che in parte umano, perché un'opera d'arte comunque è opera di un essere umano, in parte non lo è perché gli attribuiamo anche delle connotazioni, diciamo, più elevate. E del resto, tra mostri e mostre c'è un traffico etimologico, no? Del mostrare. Il mostro è colui che si impone alla nostra attenzione. Questa è la cosa numero due. La cosa numero tre è che non soltanto le mostre, ma anche la stessa opera d'arte ha qualcosa di labirintico, perché consente diversi percorrimenti, no? Ha diversi sensi, gli si possono attribuire diverse interpretazioni e può disorientare, no? Mentre diciamo, la comunicazione normale, banale, dovrebbe essere, non lo è mai, ma dovrebbe essere inequivoca, non dovrebbe essere ambigua, il labirinto, come l'opera d'arte, appunto, ci dà dei problemi da questo punto di vista, ma questo disorientamento è progettato da qualcuno. No? Così come Dedalo ha progettato il primo labirinto perché ci si perdesse dentro, così il disorientamento della polisemia, della quantità di sensi che può avere un'opera d'arte, è progettato dall'artista. Quarta cosa, quindi prima cosa la definizione di labirinto, seconda cosa anche le mostre sono labirinti, terza cosa anche l'opera d'arte ha qualcosa di labirintico in sé. Su questa cosa del senso, lasciatemi, il senso è una delle cose più difficili di cui parlare è più difficile, però c'è una cosa molto semplice che si può dire sul senso ed è sul doppio senso. Quando noi diciamo che una parola ha doppio senso, vuol dire che noi attribuiamo a un significante, per esempio mostro, no, la stringa di suoni, in questo caso mostro, attribuiamo due significati diversi. Il mostro come minotauro e il mostro come voce del verbo mostrare. Quando diciamo che una strada ha doppio senso, il senso non è più attributivo, non è più una relazione tra un significante e un significato, ma è un senso direzionale. Si può andare da una parte e si può andare dall'altra. Questa era la premessa. Dopodiché siamo in questo spazio e la prima cosa che io ho notato quando sono entrato qui per la prima volta è una specie di rovesciamento della prospettiva, no? In una mostra di quadri, voi avete i quadri che sono delle forme che hanno un recto e un verso, no? E viene esposto il recto e il verso resta nascosto. A volte anche il verso è significativo. E allora viene esposto in mezzo alla sala perché si possa vedere anche dietro, una tavola che è dipinta anche dietro, c'è un segno dell'artista anche dietro o qualcosa che rende interessante l'intelaiatura. Ma vedete anche il recto. Qua no. Qua quello che, come vedete, cioè adesso a parte il neon, ciò che stiamo vedendo in questo momento sono le intelaiature. Che è una cosa abbastanza strana. Cioè l'opera come organismo è dentro, è nascosta, non è visibile. E quello che si vede, tra l'altro, sono anche intelaiature, cioè sono anche materiali molto poveri, no? Cose che potrebbero essere di un magazzino, di una falegnameria, di una non hanno una particolare appeal. E comincerei dal corridoio. Più semplice di tutti è quello. È semplicemente un tratto di spazio delimitato da queste, appunto, da queste assi, da queste pareti, che arriva in fondo e si può soltanto tornare indietro. Uno molto tremendo invece è questo dietro. Perché è molto stretto. E allora il visitatore, per chi di voi c'è passato, ha dovuto fare i conti con il proprio corpo, con la propria corporatura. Si può passare, credo che nessuno possa passarci stando dritto, bisogna mettersi... Cioè, e chiaramente diventa un corridoio in cui... Cioè il visitatore intanto visita se stesso quando è lì dentro, perché deve tenere conto di se stesso, è come se fosse uno specchio. Ora, nei labirinti gli specchi ci sono. Dedalo metteva degli specchi nel suo labirinto per raddoppiare lo spazio e quindi aumentare ancora il disorientamento spaziale del visitatore. Qui, appunto, più che riflettere la figura, si riflette il corpo, cioè la nostra sensazione del nostro corpo. no? Quella che viene chiamata propriocezione. E c'è una parola che prende importanza man mano che si in diversi settori, che è affordance. L'affordance è l'istruzione che un oggetto dà sul suo uso. Un coltello è fatto in un modo in cui non c'è un manuale di istruzioni del coltello, tranne nei casi più complicati, ma sapete dove impugnarlo, la parte impugnarla, e sapete cosa fare dell'altra parte. E appunto in tutto il design, cioè l'idea di avere appunto un oggetto che si esplica da solo, che suggerisce da sé il suo uso, è molto importante. Ecco, il corridoio, a parte il nome, che è appunto un posto dove si corre e dove si passa, è sicuramente ha un'affordance molto semplice, cioè è un invito a entrare. Dopodiché c'è quel video in cui c'è l'artista Naumann che è ripreso mentre cammina dentro uno dei suoi corridoi. Si chiama Walk with Contrapposto. Contrapposto è italiano nel testo. Sapete che la lingua italiana ha dato, cioè gli italianismi, le parole italiane che sono diventate parole anche di altre lingue, sono parole che molto spesso hanno a che fare con la musica o con l'arte, no? Come affresco, andante. Cioè, le lingue viaggiano sulla potenza e questi erano settori in cui l'Italia era la più potente, che ha insegnato agli altri. E cos'è il contrapposto? Vedete che lo vediamo sculettare, ma il punto non è quello, diciamo, in questo caso, perché il contrapposto è quella figurazione, un chiasmo corporeo, per dare una definizione che è meno chiara del nome che definisce, che veniva usata nella scultura antica per Discobolo di Mileto, ha una gamba in tensione, la sinistra direi, e la destra invece rilassata, e il braccio destro in tensione e il sinistro rilassato. Questa diagonale, questo incrocio da cui il chiasmo, si chiama contrapposto ed è appunto una strategia per dare dinamismo al proprio corpo e anche appunto a una figura di una scultura, quindi una figura che è statica per definizione. Quindi questo è un modo per percorrere i corridoi. Poi qui in giro, questo per esempio, è un corridoio con specchio. C'è però un inganno. Questa mostra è piena di inganni, cosa che la fa anche molto preferire, diciamo, anche a visitatori molto, molto, molto giovani, perché appunto c'è l'affordance semplice e invece l'aspetto ingannevole. L'aspetto ingannevole qui cos'è? Che lo specchio, che è uno specchio vero e proprio, che fa il suo mestiere di specchio, però non riflette la realtà quando si è dentro, perché uno cammina, chi entra di lì vede chi sta da questa parte. Lo specchio ha evidentemente un'inclinazione, per cui dà l'illusione di rispecchiare lo spazio, ma in realtà non lo fa, rispecchia un altro spazio. Questo cosa significa? Per Naumann è stato molto importante l'incontro con il filosofo Ludwig Wittgenstein, che ha lavorato moltissimo in due fasi ben distinte della sua produzione. Si parla proprio del primo Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, e secondo Wittgenstein, Ricerche Filosofiche, proprio sulla rappresentazione, su come il linguaggio verbale, ma non soltanto quello verbale, in che rapporto è con la realtà. E qui vediamo come appunto il rapporto non è univoco, qui si scollega la rappresentazione, perché lo spazio in cui cammino non è lo spazio che viene rappresentato nello specchio, anche se dovrebbe esserlo. C'è una scissione tra la realtà e la sua rappresentazione, non in termini linguistici, evidentemente, in questo caso, ma in termini appunto spaziali. Qui vedete che il corridoio come struttura univoca in realtà diventa già qualcosa in cui è possibile perdersi. Ma questo è un mio pallino, e quindi mi perdonerete, ma anche un corridoio, cioè, quando voi lo percorrete, sembra una cosa unidimensionale, no? In cui si può soltanto procedere. Se lo vedete però dall'alto, quindi da una mappa, con una rappresentazione, vi accorgete che in realtà il corridoio va da A a B, ma anche da B ad A. Quindi è già un bivio, in realtà. Quando uno è in mezzo al corridoio, può scegliere di tornare indietro, evidentemente. Ma se uno dice così, allora i bivi cosa sono? E i bivi sono trivi, in realtà. Se voi vedete, no, cioè un bivio è fatto come una Y. Se voi siete a Colico, per chi conosce il lago di Como, e prendete una barca e scendete, a un certo punto arrivate a Bellagio e avete un bivio. E potete scegliere se andare a Como o andare a Lecco. Ma non è un bivio il lago. È un bivio per quando Ercole è al bivio, per quando siete arrivati. Ma Ercole potrebbe anche tornare indietro, in realtà. Questo è abbastanza interessante proprio per la topologia poi del labirinto, e ci arriveremo. E su Trivio c'è anche da dire che uno dice, è una cosa da trivio, una battuta triviale. Non è casuale, non è una coincidenza che si dica così. Perché quando voi arrivate al bivio, che in realtà è un trivio, vi fermate perché non sapete dove andare e indugiate. Ed è lì che incontrate il gatto e la volpe, no? O incontrate la prostituta, il prostituto, una persona che vuole qualcosa da voi, che aspetta, perché ecco che lì si aggiunge un'altra dimensione che non è più spaziale ma è temporale. È la dimensione dell'indugio. E diciamo che appunto di fronte alle figurazioni, per esempio, ambigue, noi indugiamo per capire se quella appunto è la moglie o la suocera, non so se avete presente o la papera e il coniglio, no? Quelle immagini ingannevoli, e così anche appunto di fronte all'opera d'arte, ci sono proprio anche casi di ambiguità percettiva, sorride o non sorride la Gioconda? No? La risposta è, in un famoso rebus, famoso per me, è ni. Non si sa se sorride o non sorride. Però ecco, qua volevo dirvi che questa cosa che ogni spazio in soggettiva ha una dimensione di meno dello spazio nella mappa. E questa dimensione in meno è data che la soggettività ha un davanti, non abbiamo gli occhi sulla nuca, insomma. Quindi questa cosa ci orienta nello spazio, ma ci toglie una dimensione possibile. C'è un bellissimo testo di Italo Calvino, dedicato al mottetto di Montale, Forse un mattino andando in un'aria di vetro, in cui Calvino parla della mutazione antropologica dell'essere umano quando ha inventato lo specchietto retrovisore, che consente anche di vedere dietro, e c'era un animale mitologico di Borges, vabbè, insomma. La prima cosa che avete incontrato arrivando, che si presenta appunto come una cosa bianca, tra l'altro c'è anche questo fatto che noi qua vediamo i corridoi, vediamo l'esterno dei corridoi, no? Perché sono corridoi inclusi. Un corridoio per noi è cioè quello che abbiamo nelle nostre abitazioni, per chi ha un corridoio nell'abitazione, ovviamente non lo vedete dall'esterno. Qui questo fatto dello spazio incluso dentro lo spazio è già di per sé una cosa che ha un suo fascino. Ecco, qua dal corridoio siamo passati arriviamo al corridoio più sala, perché in questo lavoro ci sono 4 corridoi, di cui 2 sono solo visibili e 2 invece sono percorribili, che convergono su una sala. Il titolo è Dream Passage with 4 Corridors. C'è un sogno di mezzo. E anche da fuori si può vedere che c'è una asimmetria. Chi poi entra dentro vede che incontra una sala con un tavolo e delle sedie che sono anche replicate, appese però a rovescio. Quindi si aggiunge una dimensione orizzontale, dopo le dimensioni orizzontali dell'avanti e indietro c'è anche un sopra e un sotto e non coincidono. No? Anche qua, come nello specchio, abbiamo una diffrazione all'interno dello spazio. Ma questa coincidenza, questo fatto che convivono degli opposti, è qualcosa che ha a che fare con il sogno che troviamo nel titolo. Perché il sogno è, assieme al motto di spirito, e mi permetto di dire anche al sintomo nevrotico, rappresentati in questa esposizione, nel lavoro di Nauma, il lapsus, forse sì, forse no, ci devo pensare, il sogno è un linguaggio dell'inconscio. E l'inconscio si definisce per il fatto di, appunto, che nell'inconscio possono convivere gli opposti, no? Dottore, ho sognato una signora che però non era mia madre. E il dottore scrive, la mamma, no? Perché il non in realtà è una figurazione, è una denegazione. E qui appunto abbiamo questa coincidenza però sfasata tra il sopra e il sotto. E il sogno spesso è labirintico, no? Perché non so voi, ma cioè, a me capita di sognare di dover andare in un posto e c'è un indugio, c'è una digressione, sono portato, no ma aspetta, e io dico no ma io devo andare là e poi mi perdo da un'altra parte. E appunto questa è una dimensione labirintica del sogno che non ti fa arrivare dove vuoi. Ed è una dimensione che appunto ritroviamo poi nell'affordance del labirinto, perché il labirinto appunto ti invita a entrare, è perfettamente percorribile, ma non ti porta più da nessuna parte. Il labirinto ti perde, ti fa perdere tempo e ti fa perdere nel tempo. No? È qualcosa che appunto ti costringe a pensare al cammino. Ah, a volte affordance si viene tradotto come affabilità, che è una bellissima parola, non corrisponde come etimo, perché affabile è colui con cui si può parlare. C'è dentro una radice che ha a che fare con il linguaggio, la stessa radice che troviamo in enfasi e in ineffabile. Ineffabile è qualcosa, come appunto il significato dell'opera d'arte, che non riusciamo, che il linguaggio non riesce a catturare precisamente. E affabile, invece, è colui con cui si può parlare. Ora, intanto, abbiamo aggiunto quindi una dimensione. Cioè dal corridoio, siamo passati al corridoio più sala. Il corridoio appunto è idealmente unidimensionale, la sala ha 2 dimensioni, qua anche 3 perché c'è anche appunto la dimensione appesa, e la sala appunto non ha più quella costrizione, quella del passaggio. La sala la si può attraversare in tanti modi diversi e ci si può perdere anche negli spazi aperti. Quando Franco Maria Ricci aveva da molti anni il sogno di costruire il labirinto più grande del mondo, e l'ha fatto, un labirinto di bambù a Fontanellato, e però ci pensava da così tanto tempo che aveva fatto in tempo a parlarne con il suo amico e collaboratore Borges, no? E gli aveva detto: maestro, vorrei fare il labirinto più grande del mondo. E Borges gli ha detto: il labirinto più grande del mondo c'è già ed è il deserto, no? Il deserto non ha sale, non ha corridoi, non ha, però chiaramente ci si perde. Neon, dopo la sala e i corridoi, visto che dobbiamo spiegare anche il titolo, uno dei tipi di lavori che più caratterizzano l'attività di Naumann è questo lavoro sul linguaggio, non soltanto sul linguaggio, ci sia anche un neon soltanto figurativo in mostra più avanti, però fatto tramite il neon. Questo è uno dei suoi neon più famosi, più caratteristici, una spirale in cui c'è scritto che the true artist, il vero artista, aiuta il mondo rivelando mystic truths, verità mistiche. Con questo doppio, incomincia con true e poi sopra c'è anche c'è vero e verità, uno sopra all'altro. Ora, intanto il neon è scritto, ma scrittura e luce anche. E questo ovviamente è un aspetto molto interessante, perché la luce, in questo caso la luce artificialissima del neon, però per un artista visivo la luce non fa soltanto vedere, fa essere la luce. Cioè ha una, diciamo, una funzione ontologica, perché fa essere le cose. Non le fa soltanto vedere. Io penso sempre al raggio di luce della vocazione di Matteo di Caravaggio, no? Quel raggio di luce che colpisce Matteo e parallelo e converge con il gesto di Gesù. E quella è la luce della grazia che però per un pittore, tanto più come uno come Caravaggio che rinforzava gli scuri, è una luce che fa essere ed è Dio che fa essere le sue creature, come un pittore fa essere le sue opere. E questo è un po' l'aspetto, forse è l'unico reale aspetto mistico di tutta questa faccenda. C'è la spirale. La spirale è molto interessante. C'è quel personaggio che si chiama Roger Caillois, si dice sociologo perché era del Collège de Sociologie, però in realtà era uno studioso, grande teorico dei giochi, con i suoi giochi e gli uomini, e inventore delle scienze diagonali. Le scienze diagonali sono scienze che prendono in considerazione oggetti che sono su scale diverse, sono su livelli completamente diversi. Tipica domanda da scienza diagonale è: come mai le chiocciole, le conchiglie delle chiocciole hanno la stessa forma delle galassie? Una delle cose più piccole che si trovano sulla Terra, cioè ce ne sono di ben più piccole, però è una delle cose più grandi che l'uomo riesce a immaginare. Ovviamente questa è una domanda che, a proposito di mistici, può aprire veramente il vaso di Pandora delle interpretazioni ermetiche. Lui dà una spiegazione quasi scientifica, perché diceva: ma perché la spirale è la forma che prende, la configurazione che prende la crescita regolare lineare. Quando qualcosa cresce linearmente, cresce regolarmente, diventa una spirale. Non so se fosse vero o no, però lui la spiegava così, e ovviamente appunto questo ha dato adito, può dare adito a altre forme di spiegazioni. E però io mi chiedo: ma questa è la verità mistica che l'artista rivela? Secondo, è per questo che Naumann vuole dirci qualcosa a proposito delle spirali in questo modo. Io, scusate, sono un po', forse un po' così, volo basso, e in una affermazione come il vero artista aiuta il mondo rivelando verità mistiche, sento una leggera tono di presa per i fondelli, no? Cioè una leggera ironia. E anche qui c'entra Wittgenstein, che sul mistico ha parlato, cioè ha detto che non si può dirne niente, quindi però ha detto tutto quello che si può dire è che non si può dirne niente, ma invece nelle ricerche filosofiche, il secondo Wittgenstein ha parlato dei giochi linguistici, non nel senso degli anagrammi, purtroppo, ma nel senso che il gioco come attività che si fa tramite il linguaggio, attività che coinvolge qualcun altro, evidentemente. E allora, come il linguaggio non serve soltanto per dire qualcosa della realtà, non serve soltanto per dire siamo all'hangar bicocca, ma serve anche per dire vi prometto che, o no, ci serve per promettere, per minacciare, per scherzare, per comandare, per ordinare qualcosa e via dicendo. Qui lui sta parlando del fatto che l'artista rivela. La rivelazione sarebbe un gioco linguistico, ma non è il gioco linguistico che sta facendo l'artista Naumann qua, perché qua Naumann sta annunciando che l'artista rivela. L'annuncio e la rivelazione, al di là della teologia cristiana, sono due cose ben diverse. E qui lui sta annunciando, sta dicendo, un vero artista che cosa fa? Dice una verità mistica. E lui dice, beh, tu sei un artista, dimmi, cioè, perché non mi dici una verità mistica anziché annunciarla? Vuol dire che non sei un vero artista? E mi pare che questo sia la questione labirintica che attiene a questa spirale, in cui appunto la verità, cioè poi quando si vedono le cose scritte, questo è un discorso che poi faremo ancora, ma quando si vedono le cose scritte, secondo me è un leggero sospetto, occorre averlo sempre. E proprio Wittgenstein appunto è stato uno di quelli che ha proprio detto noi abbiamo questa idea che appunto il linguaggio siano delle etichette applicate sulle cose, ci sono le parole e ci sono le cose, e Macondo, per esempio, no? Quando c'è la peste del linguaggio in Cent'anni di solitudine, sentono arrivare, allora incominciano a mettere dei foglietti e davanti all'albero scrivono albero, davanti alla sedia scrivono sedia, perché così si ricorderanno il nome. Questo è un modo mitico di vedere il linguaggio, va benissimo, grande artista García Márquez. In filosofia del linguaggio non passerebbe l'esame, no? Se dicesse qualcosa del genere, anche se alcuni filosofi del linguaggio la pensano poi alla fine abbastanza così. Non c'è questo rapporto proprio di appiccicato di etichetta tra la parola e la cosa, ma appunto su questo ci ritorneremo. A proposito di ritorniamo di là. C'è una stanza, non so se qualcuno di voi ci sia entrato in questa stanza, cioè, si potrebbe anche non accorgersene, c'è una porta dischiusa e c'è un cartello, get out of my mind, get out of this room, c'è anche la freccia, la stanza. Lo spoilero per chi resta fuori, è vuota, c'è una lampadina e c'è una voce che bofonchia il titolo, ma già questo titolo c'è una freccia, appunto pensate alla affabilità, colui con cui si può parlare, all'affordance, la freccia di un museo, no? Voi dice, la visita prosegue da questa parte, vi invita a entrare. Ma il titolo vi dice andate fuori, get out of this room. È chiaramente appunto una forma anche questa di, questo è il sintomo nevrotico, credo, non sono del mestiere però a occhio e croce, e della appunto coincidenza degli opposti, un invito e il suo contrario, una tensione tra la presenza e l'ascolto di qualcosa che ti chiede silenzio e di andartene. E poi c'è get out of my mind. Filosofo americano vivente, direi, se non è successo niente. George Lakoff, che ha la teoria dei frame e tutto, è diventato famoso, anche la sua opera più famosa è un pamphlet sulla comunicazione politica che si intitola Non pensare all'elefante. Se uno ti dice non pensare all'elefante, tu pensi a un elefante, non c'è scampo, no? E uno che dice esci dalla mia mente, cosa sta dicendo? Sta richiamando colui che vuole uscire, no? Cioè glielo sta dicendo. È un paradosso totale. Pensiamo un'interpretazione possibile, non l'unica possibile, però è che sia proprio l'artista che ci sta dicendo, cioè entra nella stanza per sentirti dire che devi uscire e devi uscire anche dalla mia mente. Togliti di mezzo, no? Non voglio più avere a che fare con te, però intanto te lo sto dicendo. È una stranissima situazione e qui stiamo sfiorando proprio il linguaggio che cessa di, che è usato per non comunicare o per abrogare la comunicazione. Qui ci sono cose varie che si chiamano imbuti, proprio per questa sensazione, questo è un imbuto di spazio che va restringendosi. Lì ci sono dei ventilatori. Qui è interessante perché come strumento di rappresentazione non usa più lo specchio, ma usa la camera, la telecamera e il monitor. Voi entrate, c'è una telecamera che vi riprende, ma è un monitor su cui si vede lo spazio ma non ci siete voi, oppure si vede qualcun altro, oppure ci si vede voi ma di nuca, oppure voi in un altro momento, perché con lo specchio è obbligato a riflettere ciò che è davanti a lui in quel momento, mentre appunto i videotape ovviamente hanno la possibilità, la camera ha la possibilità sia di riprendere in diretta e di trasmettere in diretta, sia di trasmettere cose pre-registrate. E questo appunto aggiunge la dimensione del tempo nella possibilità di perdersi e di disorientarsi, perché è frustrante pensare di vedersi e non vedersi. Ci sono anche dei posti in cui ci si vede ribaltati di 90 gradi e anche qua appunto abbiamo una contestazione della rappresentazione diretta, diciamo, della realtà. Qua ci sono altre cose che lavorano sulle forme geometriche, sulla teoria della percezione, sugli inganni della simmetria. Qui invece abbiamo il nome dell'artista scritto, diciamo, con un indugio sulle lettere e è interessante il titolo di quest'opera e anche l'anno, perché l'opera si intitola Il mio nome come se fosse scritto sulla superficie della luna ed è un'opera del 1968. Quindi dell'anno prima che l'uomo andasse effettivamente, che sapesse che effetto fa scrivere il proprio nome sulla superficie della Luna. Ovviamente non ho la minima idea di come mai lui si immaginasse che sulla Luna le cose, le parole avrebbero preso questa forma, ma la cosa interessante è che non è la stessa cosa. Ancora una volta, noi abbiamo questa separazione dell'idea che la parola corrisponde a una cosa, il nome, no? Il nome proprio, il proprio nome proprio non è ciò che si riferisce a una cosa che siamo noi, è una cosa esso stesso. Questo, il gioco linguistico qua, è di fare del nome un oggetto e di affermare o dimostrare che questo oggetto cambia forma e cambia sostanza a seconda del luogo in cui giace, in un altro mondo, cioè sulla Luna, nel mondo della Luna, forse i nomi prendono questa forma. Qui invece abbiamo forse l'opera più celebre, almeno tra i neon, di Naumann, 100 Live and Die. Allora, descrizione dell'opera. Sono 100 righe in 4 colonne diverse e in cui si ripete una stringa linguistica, non una frase, una stringa linguistica che è sempre che è fatta di 3 parole, di cui la seconda è sempre la congiunzione and e l'ultima è o live o die, o vivere o morire. La prima invece varia, anche se c'è sempre una volta la prima seguita da and live vicino la stessa parola seguita da and live. Ora, questa è una scrittura tabulare. Tabulare perché noi abbiamo un'idea che la scrittura va da sinistra verso destra e poi a scendere, ma ovviamente quando si arriva al pavimento si ricomincia dall'altra parte. Si finisce con 4 colonne come i giornali, sapete che ci sono delle cose chiamate giornali quotidiani, no? Che erano una volta molto in uso. E appunto si sceglie quante colonne mettere e ovviamente la prima pagina di un giornale quotidiano è un'opera non soltanto linguistica ma anche grafica. E voi vedete che allora in questo modo voi avete sempre in ogni colonna la stessa rima, la stessa parola che si ripete, quindi die, 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 poi live, 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 die e live. Se voi invece le leggete in orizzontale, le rime diventano die, live, die, live. Poi abbiamo anche il modo in cui si accendono, che ovviamente è interessante. C'è una ricorsività, per cui si accendono le frasi una per volta e poi il ciclo si conclude con le 2 colonne e poi tutto acceso. Abbiamo un'opposizione di significato, ovviamente, vita e morte, e abbiamo le prime parole sono dei verbi antropologici, cose che fanno, non soltanto quello, ma cose che l'uomo fa, mangiare, dormire, defecare, urinare e via dicendo. Oltre a questo abbiamo dei colori e qualche aggettivo, sick e well, malato e sano, o young e old, giovane e vecchio. Ora, questo è il modo con appunto l'accensione, vedete, casuale, che non pare seguire un senso appunto, diciamo, semantico. Ma l'interrogazione qua è, cioè, qual è lo statuto linguistico di queste stringhe? Chi le dice? Chi è l'enunciatore? Vabbè, l'artista. Ma in realtà quando voi vedete un neon per la strada, un neon è un apparato tra l'altro commerciale, no? Ed è assolutamente anonimo. E questo cosa, quando dice kiss and die, bacia e muori, cosa sta dicendo? Anche end è una parola molto ambigua, perché per esempio potrebbe essere semplicemente una successione temporale, come vedi Napoli e poi muori, no? Bacia e poi muori. Oppure può essere la successione temporale tende a diventare una successione causale, bacia e quindi muori. Oppure possono anche essere due cose assolutamente contemporanee o assolutamente distinte. Non c'è un predicato, non ci sta dicendo nulla, sta disponendo degli oggetti in questa tavola. E si accendono uno e l'altro e poi c'è una disponibilità totale. Ora, noi abbiamo già visto le tre topologie del labirinto. Abbiamo visto la spirale, abbiamo visto il bivio e abbiamo visto questo. La spirale, il primo labirinto, il labirinto classico, in realtà non aveva bivi, era il meandro, no? Che è una cosa, una strada che arrotolata su se stessa, in cui ci si perde, come quando si gira, si fa il giro tondo, no? e ci si perde non perché non si sa dove andare, ma perché appunto ci fa perdere l'orientamento. Quando voi srotolate un meandro trovate un filo. Poi c'è il bivio. Nel bivio, appunto, quando voi srotolate un labirinto fatto a bivi, che sono già i labirinti manieristi, trovate un albero, un ingresso e tutte le biforcazioni fino a una che poi vi porterà fuori. Qua invece il tipo di labirinto ricorda il tipo di labirinto detto labirinto postmoderno, che è il rizoma di Deleuze e Guattari. Cioè la rete, in realtà. Meandro, albero e rete. La rete ha diversi nodi che possono essere messi in relazione l'uno con l'altro e che poi appunto manifestano poi una disponibilità, una specie di latenza che va bene per tutte le possibilità che contiene. Qui abbiamo una diretta allusione alla natura umana. Care, don't care, know, don't know, conosci, non sai, ti importa, non ti importa. Ma quello che interessa a me è questo. Ah, qua finalmente abbiamo un gioco vero e proprio. Run from fear, camminare dalla paura, fun from rare, divertimento da dietro. E ovviamente sono possibili cose oscene. È uno scambio di iniziali, no? Vedete, la R e la F si invertono di posto. Nell'enigmistica italiana questo si chiama scambio di iniziali. In inglese si chiama spoonerism, perché il reverendo Archibald Spooner era insegnava a Oxford qualche anno, una generazione dopo Lewis Carroll, e veniva preso molto in giro perché probabilmente era dislessico, povero lui, ma all'epoca non c'era molta compassione, molta inclusione, oggi si dice così, e veniva preso in giro invece ferocemente, perché diceva proprio delle bizzarrie. C'è un salmo in cui, che dice che il Signore è un pastore amorevole, Lord is a loving shepherd, e lui diceva Lord is a shoving leopard, è un leopardo che spinge, no? In quella lettera di San Paolo che dice videmus in speculum in enigmate, in inglese si traduce che noi vediamo in a glass darkly, in uno specchio oscuramente, e lui diceva in a dark glassly, in un oscuro vetramente, no? E tutti giù a ridere. E quindi si chiama spoonerism questo errore che si fa quando si invertono le lettere. È un errore molto comune, deve esserci qualcosa di neurologico che lo fa, ci fa dire prima quello, anche quando, anche poi interpretare, no? certe cose si fanno anche parlando o anche scrivendo. In Francia questo gioco è interessante perché ha delle declinazioni diverse a seconda delle nazionalità. In Francia ci sono le contrepeterie. Le contrepeterie sono la stessa cosa struttura, cioè scambi soprattutto di lettere iniziali, ma mettiamo che fun from rare sia una frase completamente oscena, cosa che probabilmente è peraltro, e uno dice run for fear, from fear, dà di gomito e l'altro capisce. È il nostro mazzo di carte, per dirlo. Noi in italiano abbiamo mazzo di carte, ma in Francia, per la struttura della lingua e del lessico osceno francese, ce ne sono a bizzeffe. C'è una autorevole precedente artistico di contrapeterie in arte, che sono i Rotorelief di Duchamp, quei dischi che Anemic Cinema, no? Che girano, quelle strane frasi che contengono sono del contrapeterie, tra cui la sontuosa L'aspirant habite Javel et moi Javel habite en spirale, che non so tradurla. E anche qui vedete che l'ingarbuglio del filo della lingua, ci sono possibilità, appunto, labirintiche per perdersi anche proprio nell'andamento del discorso. Il discorso peraltro è un andamento, il senso direzionale c'è anche nel linguaggio, e qui infatti si dice che la lingua inciampa, no? O lo sciogli lingua, che serve per scioglierla, e tutto il lessico dell'errore, errore, errare, errabondo è uno che va senza meta, appunto inciampare, prendere un granchio perché il granchio va storto, prendere una cantonata, cos'è la cantonata? Il cantone è l'angolo, ed è quando la carrozza sbaglia a prendere la curva e quindi va contro all'angolo della strada, no? Sono inciampi nel decorso regolare del linguaggio, ma la lingua è tale che possono generare senso anche magari quando non lo vogliamo, e questo è il lapsus. Gabbia nella gabbia. Questo è un lavoro in cui chi vuole e chi ci entra può entrare, poi può soltanto fare il giro, non è che è un altro camminamento obbligato. D'altra parte, una gabbia, cosa vi aspettate di essere liberi all'interno della gabbia? Ecco, abbiamo una dimostratrice che ci dimostra l'uso di questa, l'affordance di questa opera. Sì, tranquilla. E mi interessa molto perché in realtà questa mi ricorda, non so se voi conoscete Raymond Queneau, no? Lo scrittore. Raymond Queneau aveva fatto questo gruppo assieme a dei matematici, François Lyonnais, aveva fondato questo gruppo che è ancora in attività negli anni 50, che è una specie di avanguardia, di parodia dell'avanguardia. E si chiamava Ulipo, perché laboratorio di letteratura potenziale, in cui studiavano dei vincoli, come sono le rime, per esempio, ma per esempio scrivere, Perec aveva scritto un libro tutto senza la lettera E, no? Come mettendosi una mano dietro, legandosi una mano dietro alla schiena. E nella parodia dei gruppi d'avanguardia di inizio secolo, avevano il loro manifesto, ovviamente, no? Come hanno avuto idee Dada, surrealismo, futurismo, hanno fatto il loro manifesto, e alla fine del manifesto, penso che fosse di Pugno di Queneau, c'è questo riassunto che dice: noi siamo topi che devono costruire il labirinto da cui poi cercheranno di uscire. Era nel momento, appunto, c'erano gli esperimenti scientifici, volevano far dialogare la scienza e la letteratura assieme, e avevano quest'idea, appunto, che è un'idea che poi avrà molto a che fare con un concetto che nasceva in quegli anni, nel 1950, con il concetto di creatività, in realtà, come appunto una libertà che però è una libertà che è sempre, incontra sempre un suo vincolo. Qua ci sono, anche qua sono giochi sulle dimensioni, sulla percezione. Qua con attenzione perché sono lavori abbastanza delicati. Abbiamo questi tre progetti di tunnel che sono un mezzo triangolo, un mezzo quadrato, un mezzo cerchio, che sarà sicuramente un caso, ma riprendono le tre topologie del labirinto, no? Perché il cerchio riprende il meandro, il triangolo il trivio, e il quadrato la forma complessiva della della rete. Questo lavoro si intitola Mappando lo studio. Mappando lo studio ci sono appunto questi fogli che sono come dei registri. Lui lasciava accesa una telecamera all'interno del suo studio di notte e registrava tutto quello che succedeva. L'idea era un po' che lo studio di un artista produce anche quando l'artista non c'è. Ha una sua vitalità. Allora cosa succede? Quella densi è a sua volta uno spazio denso. Questo spazio denso che cosa produce da sé? È un lavoro che ha molta relazione con un artista che era in relazione con Naumann, che è John Cage, il grande compositore, diciamo, il grande filosofo anche del suono come anche ambiente, come rapporto con l'ambiente, no? Qual è il suono del silenzio, la famosa composizione 4 minuti e 33 secondi, che è il tempo in cui l'esecutore deve stare fermo vicino al pianoforte e non succede niente. Perché non succede niente? Perché c'è il rumore che è nell'ambiente. E lui diceva, appunto, un aforista eccezionale, John Cage, che music is permanent, only listening is intermittent. Cioè la musica c'è sempre, è il nostro ascolto che è intermittente e che è potenzialmente appunto distratto. Questo lavoro però a me ha ricordato un'altra forma di gioco. Il gioco tecnologico, la tecnologia ha dato ai giochi delle possibilità prima inedite. Prima il gioco, era necessario il giocatore umano perché ci fosse il gioco, adesso lo è un po' di meno. Il caso più semplice è quello del Tamagotchi, no? Quando il bambino era il proprietario del Tamagotchi era a scuola e non poteva, il Tamagotchi moriva di stenti perché non era stato alimentato e tutto. Cioè il gioco andava avanti nella temporalità reale anche quando non veniva, e poi ovviamente ci sono casi più come SimCity, casi molto più complessi, in cui appunto tu non sei al computer, ma intanto il gioco continua a lavorare come Naumann pensava, sognava, si sognava che facesse il suo studio di artista. Avevo delle cose da dirvi prima di inviarvi verso l'ultima cosa che invece dovrete sentire, cioè in cui non vorrete sentire la mia voce, insomma. Vi voglio parlare di due lavori di Naumann, tutte e due neon, che qui non ci sono. Il primo è perché è un lavoro a cui sono molto legato, è la prima cosa di Naumann che io, forse ne avevo viste anche delle altre, ma è lì che mi sono accorto di lui, perché cercavo la copertina per un libro sull'archeologia dei giochi enigmistici e l'editore mi proponeva delle soluzioni che a me non piacevano e un'amica storica dell'arte mi ha mostrato un neon autoreferenziale di Naumann, autoreferenziale perché parla dei neon. È fatto di due stringhe linguistiche. Una è neon sign, insegna il neon, e l'altra è, subito sotto, ben incolonnata, non sing, nessuno canta. Sono anagrammi. Neon sign è anagramma di non sing. Neon è anagramma di non e sign è anagramma di sing. Quindi nessuno canta, che poi appunto questa cosa, anche per questo dicevo che c'è ironia su una scritta al neon che parla del vero artista e delle verità mistiche. Il neon è una cosa che per strada ci dice dove c'è il benzinaio. Non è una verità mistica, anche se forse lo diventerà. Ma Quindi chi è che, dicevo, no, c'è un problema di enunciazione, chi è che ci dice? Nessuno canta, no? In un'insegna al neon. Ma poi, quasi per caso, mi sono imbattuto in un'altra cosa e anche qui forse è un caso, probabilmente è un caso, non c'è nulla, ho anche controllato nelle interviste, Nauman non ha mai parlato di Edgar Allan Poe, che io sappia, né di questa poesia di Edgar Allan Poe, intitolata Israfel. Israfel è un angelo della tradizione coranica, un angelo di cui parla il Corano, la poesia, uno dei versi della poesia è anche una citazione del Corano, e la poesia dice «Non sing so wildly well», nessuno canta in modo così selvaggiamente bene come l'angelo Israfel. L'amico Davide Tortorella, io avevo fatto una traduzione molto, molto così di servizio, lui ha fatto una traduzione che rispetta lo schema rimico e un po' anche quello prosodico della strofa in cui è contenuto questo verso, e dice: «In cielo un'anima dicono ci sia, le corde del suo cuore sono un liuto, nessuno canta con scatenata maestria come l'angelo Israfele, alla sua armonia il coro delle stelle via via sospende gli inni, imbambolato dalla magia di quella voce, e l'ascolta muto». Ecco, io questa coincidenza è una cosa che secondo me, probabilmente è soltanto una coincidenza, ma era degna di essere segnalata. L'altra opera è l'opera che vedrete, che insomma, che assumerete uscendo di qua, si intitolerà Raw Materials, materiali crudi, ed è un'opera, diciamo, acustica, e questi sono in cui Nauman recupera materiali appunto acustici, cose che un po' avete sentito se siete entrati, no? Le voci, insomma, vi fa risentire le voci che animano acusticamente alcune delle sue dei suoi lavori. Ma mi interessava proprio Raw, perché ci sono neon, ma anche poi cercando anche altre opere più grafiche, in cui lui scrive guerra, e poi inverte il senso direzionale, anche il corridoio è un bivio, ritorna indietro e legge row. Quindi war, row, si chiama bifronte nella linguistica italiana, e in questo modo svela la crudezza e la crudeltà, ovviamente, della guerra, il doppio risvolto della guerra. In Raw Materials sentirete, penserete quello che vorrete, però certamente c'è un uso della voce che in parte, in alcune parti, è raw anche quello. La prima cosa che si sente è una sequela di thank you, di ringraziamenti, che però sono pronunciati come una verità mistica scritta su una insegna quasi da negozio, sono pronunciati con un'intenzione che è contraria a quella cordiale, affabile del ringraziamento. È un ringraziamento aggressivo, no? Un chiasmo, un contrapposto tra la voce e quello che dice. E parlando di labirinti, potrebbe essere il ringraziamento ironico che il Minotauro fa a Teseo, che finalmente l'ha ammazzato, come voleva Borges nella casa di Asterione, no? In cui il Minotauro non ne può più, vuole soltanto morire. Oppure anche il ringraziamento crudissimo di Teseo che lascia Arianna sulla spiaggia, addormentata sulla spiaggia di Naxos, e la abbandona lì. a volte la comunicazione non è labirintica e diciamo che è invece proprio sincero e non per niente aggressivo il mio ringraziamento per il vostro ascolto. Grazie. Grazie ancora, grazie mille.
E anche il nostro è veramente sincero. Grazie, grazie a tutti voi, grazie Stefano Bartezzaghi per questo viaggio che ci ha fatto veramente vedere questa mostra in una maniera più che inaspettata e ha veramente colto e aggiunto ricchezza a una mostra già meravigliosa e ricchissima. Grazie ancora.
Grazie Giovanna, anche del vostro invito.
Grazie.